io credo, guarda, che sono questi due cordi, diciamo, del problema, dei problemi vari che oggi sono sul tappeto dello scenario futuro basco, no? Uno è quello della composizione sociale, come tu ricordavi. È vero che, per esempio, il Cucuzza non è mai stato, diciamo, uno dei centri sociali, a parte che è un centro sociale, cioè, già questo è una, storicamente qui è una differenza reale con le altre esperienze, che sono tante, quelle che sono nate, quelle che sono poi morte, quelle che sono state represe, quelle che continuano ancora a vivere tutt'oggi, sono tante per l'appunto, che si chiamano Gastece, no?
Sì.
E vale a dire Casa della Gioventù, sarebbe la traduzione, diciamo, in italiano, che si sono sempre caratterizzati per essere espressioni molto giovaniliste, no? Proprio anche nel target della composizione sociale interna, nel collettivo di gestione, nell'approccio anche all'affrontare le tematiche dell'autogestione e la produzione poi delle attività. Mentre il Cucuzza è invece, per sua storia, per sua composizione, per il fatto di essere dentro a un quartiere storico ad alto tasso, come tu ricordavi, di immigrazione spagnola storicamente, e per questo però un quartiere con una grande tradizione operaia, con una cultura popolare significativa, tra l'altro accompagnata negli ultimi 10 anni da una portazione, diciamo, di quella che è la nuova classe operaia migrata che è giunta appunto nella città di Bilbao o qui nella provincia di Biscaglia. Quindi, diciamo, è un centro sociale più vicino, chissà, alle esperienze italiane, per intenderci, mm-hmm. No?
Sì.
Con un collettivo, diciamo, non semplicemente di giovanissimi, con una grande capacità di interlocuzione sociale con l'esterno, in particolar modo con il quartiere, con un'ottica appunto di non essere semplicemente riproduttore di input politici da parte della sinistra indipendentista, di avere un carattere molto inclusivo, molto plurale, diciamo, di quelle che sono le sensibilità delle sinistre radicali o antagoniste presenti sul territorio, e soprattutto, diciamo, poi questa capacità appunto di essere motore sociale in una realtà popolare, operaia, di fascia anche di marginazione sociale, come appunto quello che rappresenta il quartiere, il grande quartiere delle Calde in Bilbao. Che cosa è accaduto in questi giorni intorno alla vicenda del Cucuzza? Io credo che sia paradigmatico in qualche modo, perché io, guarda, anche ieri parlandone con diciamo con altri compagni che si occupano di informazione, eccetera, io credo che, cioè, la sensazione che ho è che in queste giornate si sia vissuto una Plaza del Sol de los Indignados in Bilbao, no? Però con un ritardo, diciamo, di qualche mese. Quando è scoppiato, diciamo, il movimento degli indignati nello Stato spagnolo, soprattutto in quel di Madrid e poi Barcellona, questa dinamica, che è stata nello Stato spagnolo molto importante e molto interessante, continua ad essere, nonostante, voglio dire, molti elementi che andrebbero, vabbè, non è il caso adesso di stare, diciamo, a elencare, sottolineare quant'altro, però qui nei Paesi Baschi, in particolar modo nelle capitali dei Paesi Baschi, nelle grandi città, a partire da Bilbao, dove c'è stato un fenomeno di assemblee di piazza, di tentativo di riproduzione, diciamo, virtuale di quello che accadeva poi nella capitale spagnola, è stato un elemento assolutamente minoritario, slegato dal contesto della ricchezza storica dei movimenti popolari, degli organismi di base e quant'altro, che qui hanno prodotto sempre movimento e capacità di tentativo di trasformazione della realtà. Quindi, voglio dire, non poteva attecchire quel tipo di meccanismo, che è stato qua un tentativo molto, diciamo, pilotato e eterodiretto da settori del riformismo di Izquierda Unida, anche in funzione, diciamo, anti-avversale, anti-sinistra indipendentista in molti casi, no? Detto questo, a me la sensazione che ha dato tutto quello che è accaduto e sta ancora accadendo in queste giornate è che migliaia di persone, e non è una forma retorica per dire quello che è accaduto, però migliaia e migliaia di persone hanno trasformato il quartiere di Recalde e soprattutto diciamo, il centro sociale, piazza, la grande piazza antistante, cioè vicino al centro sociale, in una sorta di accampata del sol, una forma, diciamo, di riproduzione alla basca di quello che è stato il movimento degli indignati, con una capacità di grande radicalità, perché chiaro, stiamo parlando di processi e di come dire, un background culturale che attraversa i distinti corpi sociali, anche generazionali. Io ho visto in queste manifestazioni degli altri giorni tantissima gente giovane, ho visto gente che anche conosco, che giovanissima non è, non avrei mai sospettato che potesse partecipare a una manifestazione, e tantomeno in una manifestazione, come dire, sapendo che ti possono rompere la testa, per poi avere, poi ricevere una pallottola di gomma in faccia, no? Come è accaduto venerdì, come tu ricordavi, una giornata lunghissima e una giornata incredibile dal punto di vista della repressione, dal punto di vista della ferocia con cui si è gestito l'ordine pubblico e soprattutto con una, come dire, criminale attitudine da parte della polizia basca, che ha fatto sì che non solo Recalde, bensì Abando, Indauciu, il Casco Vecchio, l'Arenal, fino ad arrivare a Santucci, vale a dire che tutta quanta la città di Bilbao poco a poco sia stata coinvolta negli incidenti e soprattutto, diciamo, nella, come ricordavo, nella ferocia repressiva, che però ha visto una risposta popolare. Ed è questo un altro elemento importante, perché torno a dire, io negli scontri, nella dinamica di reazione popolare, nella grande rabbia che c'è stata in quelle lunghe ore, ho visto tantissimi giovanissimi, tantissima gente che mi fa dire che questo tipo di processo è un processo costitutivo e accompagna la politica, accompagna anche la scelta, diciamo, per esempio, del collettivo politico, del collettivo dei prigionieri e delle prigioniere politiche, perché dà spazio, sensazione di fiducia, amplifica, diciamo, quest'eco che sta diventando un eco in parte maggioranza in molti comparti sociali, che accompagna non semplicemente l'affermazione elettorale di Bildu alle elezioni municipali o l'affermazione possibile delle statali del 20 di novembre, bensì accompagna un processo che non è semplicemente un processo, diciamo, di chiusura di un ciclo di confronto armato, di lotta armata, di conflitto, così come con la dinamica e così come l'abbiamo vissuto in questi ultimi 50 anni, bensì è aprire una porta verso un cambio verso un cambio reale, verso un processo che per molta gente viene assunto come una necessità di trasformazione dell'esistente e che passa attraverso, ecco, questo arcobaleno di intenzioni e di sommovimenti, ma soprattutto attraverso questa capacità, io credo, di intelligenza, duttilità e flessibilità che ha dimostrato la sinistra indipendentista in quest'ultimo anno e mezzo, diciamo. E questo, per concludere, diciamo, rispetto alla questione che tu ponevi, si raccorda anche in una città come quella di Bilbao, che tu ricordavi è una città conservatore, feudo, baluardo del nazionalismo moderato, che oggi è sempre più caratterizzato, diciamo, intorno a figure come quella del sindaco Ascuna di Bilbao, che sono posizioni che rappresentano le posizioni, diciamo, più oltranziste e di centrodestra dello stesso Partito Nazionalista Basco, un partito che sta perdendo fondamentalmente l'egemonia nel complesso dei territori baschi, che rimane ancorata soltanto qui con, in Biscaglia, nella provincia di Biscaglia, con le sue articolazioni di potere, e che vede oramai in grande pericolo il suo futuro, perché proprio grazie alla crescita di questo blocco sociale, che potrebbe portare già nelle prossime, appunto, elezioni a far sì che la propria indipendentista e di sinistra che si presenti diventi la prima forza politica. E quindi la risposta su questo è stata una risposta, diciamo, classica, no? Da parte dei poteri forti, cioè questo raccordo tra il centrodestra rappresentato da il sindaco di Bilbao, la proprietà immobiliare che rappresenta anche qui, diciamo, gli interessi della borghesia, soprattutto questa borghesia speculativa che ha avuto un'importanza molto forte, molto profonda qui nello sviluppo della così chiamata modernizzazione della città di Bilbao e della sua provincia, e poi dall'altra parte, diciamo, l'espressione più virulenta, che è quella del ministro, chiamiamolo così, diciamo, del responsabile degli interni, Ares, del governo a due, socialista Partito Popolare, no? Che ha utilizzato la polizia per dentro questo gioco che è stato costruito, che era un gioco che utilizzava appunto un copione vecchio, vale a dire andiamo al centro sociale, lo sgomberiamo, questi faranno daranno una solita risposta di scontri, però saranno una minoranza, quindi noi li isoliamo, li ghettizziamo, li criminalizziamo, utilizziamo i nostri potenti mezzi di informazione per schiacciarli su questo, e quindi portiamo a casa due risultati, vale a dire quello di chiudere questa esperienza, dar vita a un progetto di speculazione sul territorio significativo, dall'altra parte dare una grande mazzata di immagine a Bildu e alla sinistra indipendentista, dicendo questi sono i soliti, appunto, riproduttori della violenza, di ETA e quant'altro. Questo giochetto non ha funzionato, ed è questa la novità su Bilbao, che diciamo gran parte dell'opinione pubblica non si vede quello che sta raccontando la televisione basca, o quello che sta raccontando il giornale di partito del signor Ascuna. Gli stessi giornali della destra de basca sono costretti, di fronte anche alla pressione dei propri elettori, a raccontare in forma, in qualche misura oggettiva, quello che sta accadendo, e gli stessi, per esempio, le tre grandi giornate, diciamo, da quando dal mercoledì che è cominciato lo sgombero, le cariche feroci del pomeriggio, poi la grande iniziativa popolare il giorno dopo, il giovedì, e il venerdì l'inizio della demolizione dello stabile occupato, con la caccia poi all'uomo per ore e ore in tutta quanta la città da parte della polizia, è stata vista da migliaia e migliaia di persone. L'intero quartiere di Recalde è tutto compattamente a fianco del centro sociale, ed è sceso in piazza. Cioè, ci sono state centinaia e centinaia di giovani del quartiere che, senza nessuna esperienza politica, che hanno tirato i sassi, che hanno costruito le barricate, che hanno incendiato i cassonetti. Cioè, questa realtà è una realtà che, con la quale hanno dovuto fare i conti, appunto, questi poteri forti della città, che vedono anche in una situazione come quella di Bilbao, città conservatrice con tutte quelle caratteristiche di cui parlavamo prima, però la nascita di un sommovimento enorme che rappresenta anche qui un potenziale cambio di sensibilità, che potrebbe trascinare l'intero processo costitutivo di questi ultimi mesi intorno alla normalizzazione politica verso qualcosa che rappresenta sempre di più una possibile alternativa generale di carattere politico a sinistra.
Bene Nicola, noi immagino che ci sentiremo spesso nelle prossime settimane perché tutto dall'aria che insomma continueranno con la frizzantezza ecco, di queste giornate, mettiamolo così. E prima di lasciarci però ti volevo chiedere ancora un parere sulle reazioni che ci sono state a questa settimana da parte diciamo di chi si pone contro questo tipo di processi, perché mi pare di intravedere molta confusione nel campo dell'avversario. Per quel poco che ho potuto leggere via internet, ci troviamo di fronte ai nazionalisti conservatori, diciamo, del PNV che hanno rivendicato l'azione al centro sociale, anzi hanno detto mai più la polizia ha fatto bene, doveva fare peggio, eccetera, eccetera. Dall'altra ho intravisto delle dichiarazioni di esponenti di piano non secondario del Partito Socialista che di fronte al dossier al comunicato delle prigionie dei prigionieri politici baschi hanno detto forse si sta aprendo una fase nuova, il Partito Popolare che non si capisce bene che cosa stia facendo con la governatrice della Navarra che partecipa a incontri con neofascisti, ma d'altra parte altri esponenti diciamo di Madrid che invece gettano un po' d'acqua sul fuoco. Ecco, tutto questo composito blocco sociale avverso, come si sta comportando in queste ore di fronte a quanto accade?
Ma io utilizzerei un vecchio slogan che è grande disordine sotto la situazione eccellente. Tutto quello di cui stiamo parlando, io credo che sta producendo tante cose in positivo appunto nel campo degli interessi popolari e invece sta creando un grande disordine, una grande confusione, una grande incapacità, come dicevo all'inizio, di saper affrontare con un nuovo paradigma, con strumenti nuovi. Io credo che invece utilizzano lenti di interpretazione che sono ancora quelli molto vecchi. Anche se ci sono ovviamente, anche lì sono movimenti, vale a dire, e cominciamo dalla parte nazionalista basco, la reazione del sindaco di cui tu facevi appunto accenno è una reazione scomposta, a parte che il sindaco di Bilbao è un sindaco molto particolare perché è, io l'ho definito in queste giornate parlando con altri mezzi, un po' con l'Esperanza Aguirre, che è la sindaca di Madrid, con quello di Bilbao, vale a dire un personaggio assolutamente populista, di estrema destra e con questo diciamo input autoritario che lo caratterizza no, un po' quello da sceriffo. Una dimostrazione è la militarizzazione del corpo di polizia municipale che è avviata in questi ultimi anni, a qualche anno fa mi ricordo che ci fu una grandissima polemica, apro questo breve inciso, perché voleva dotare di mitragliette israeliane il corpo di polizia municipale, diciamo,
insomma, riflette bene il personaggio questo inciso.
Sì, diciamo che ecco. Però io ho visto l'altro giorno una cosa che cioè, flippante, cioè una cosa incredibile, allucinante, che non avevo mai visto in tanti anni, in tante diciamo situazioni di strada in questo paese. Non avevo mai visto gli agenti della polizia municipale, le guardie urbane con caschi, passamontagna e scudi caricare con i manganelli la gente sotto il comune di Bilbao, cioè cose pazzesche. Detto questo, voglio dire, la risposta è una risposta scomposta e utilizza gli stessi argomenti vecchi per cui dietro, tra l'altro in maniera molto, come dire, nervosa, no? Per cui niente, che lui impedirà qualsiasi nascita di un nuovo centro sociale Cucuzza, che la polizia ha fatto bene, che l'impegno del comune e quello della polizia è a difesa della proprietà privata, diciamo una risposta autoritaria e non all'altezza di quella che è la situazione, né tantomeno all'altezza della gravità di quello che lui ha determinato in questa città grazie appunto alla delibera di abbattimento, di demolizione del centro sociale e quant'altro. E quindi una posizione debole rispetto anche al suo stesso elettorato, io credo, no? E soprattutto di fronte al fatto che non è stato un episodio minoritario quello della mobilitazione intorno a in difesa del Cucuzza, bensì, come dicevo prima, un elemento assolutamente, se non maggioritario, diciamo, di costruzione di un grande blocco sociale che si è opposto a questo sgombero e a tutte le pratiche che intorno a questo sgombero, a cominciare soprattutto dalla violenza poliziesca, è stato scatenato dai poteri forti. Dall'altra parte ci sta il Partito Socialista, che io credo che una posizione assolutamente debole e subalterna a Madrid per quello che riguarda i socialisti baschi, no? Cosa che io credo di passerà fattura anche nelle prossime elezioni. Loro governano qui nei Paesi Baschi, nel governo, diciamo, della comunità autonoma basca, con un accordo fatto con il Partito Popolare, quindi, diciamo, questo accordo antinatura con la destra più estrema, rappresentata da personaggi legati direttamente anche per appartenenza familiare, diciamo, al vecchio regime franchista, ed è un governo, soprattutto lo ricordiamo, nato grazie alla legalizzazione di Batasuna e delle altre organizzazioni della sinistra indipendentista, quindi grazie, diciamo, alla truffa elettorale che ha permesso di escludere un corpo elettorale importantissimo dalle elezioni, e quindi su questo hanno costruito questo governo, che è un governo debole, quindi un governo assolutamente debole, soprattutto rispetto agli avvenimenti che sono in campo e in corso in questi ultimi mesi. Certo che ci sono sensibilità distinte, e di fronte al processo in atto, che anche la firma dei prigionieri e delle prigioniere politiche di ieri all'accordo di Guernica dimostra, diciamo, danno c'è qualche timido segnale di apertura, però io credo che tutte quante le posture che ha assunto il governo di Zapatero, fino alla stessa diciamo vicenda della condanna di Arnaldo Teghi e Rafa Diez di qualche giorno fa, dimostra come il tentativo è quello di rompere questo processo, perché, come ha denunciato lo stesso Arnaldo Teghi tramite una lettera che è stata letta nella manifestazione di sabato in Bilbao, c'è un'agenda aperta composta da attori politici dello Stato che hanno tutto l'interesse affinché questo processo, che è un processo unilaterale portato avanti dalla sinistra indipendentista, venga a rompersi e che si ritorni quindi a uno scenario di confrontazione armata, perché con parti dello Stato spagnolo interessa e molto che questo conflitto non termini, perché su questo conflitto ci sono stati, come dire, accumuli di potere, ci sono stati interessi reali che sono costruiti, determinati, e che continuano ad essere in piedi. Quindi su questo, diciamo, c'è una volontà reale da parte dei gangli, diciamo, che vivono nelle viscere più profonde dello Stato monarchico spagnolo, e dall'altra parte la debolezza del Partito Socialista, che su questo si è adagiato, su questo, come dire, ha avuto la grande responsabilità il governo Zapatero, lo stesso Zapatero, nell'acquiescenza intorno a questi poteri forti dentro politiche di mediazione di Stato, ed è quello che poi porterà alla vittoria, io sono purtroppo abbastanza convinto, del Partito Popolare alle prossime elezioni di novembre in Spagna. Questo che significa? Significa che il Partito Popolare sarà il responsabile di accompagnare questo processo, o utilizzando il bastone, o utilizzando probabilmente anche qualche volta la carota. I messaggi da questo punto di vista, come dire, sono piuttosto pericolosi, no? Nel senso che il Partito Popolare ha tutto l'interesse a mantenere viva, come dire, questa fiamma della confrontazione armata, del pericolo di ETA e soprattutto della irriducibilità dei territori del nord, come li chiamava appunto il dittatore Franco, perché su questo terreno diciamo lo sgretolamento dello Stato unitario corre dei grandi pericoli, perché insieme a il Paese Basco c'è il discorso della Catalunya, che oggigiorno rappresenta una contraddizione molto molto forte e che potrebbe dar vita a scenari assolutamente interessanti nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Quindi diciamo anche lì però il Partito Popolare capisce che questo processo non può essere affrontato semplicemente però diciamo con i discorsi retorici diciamo repressivi, ma qualche risposta politica bisognerà darla. Bisogna capire appunto dentro il prossimo scenario futuro, quello che esce anche dalle elezioni del 20 di novembre, che cosa accadrà. Non sarà lo stesso uno scenario dopo le elezioni con un gruppo parlamentare autonomo composto da parecchi parlamentari della sinistra indipendentista basca, non sarà lo stesso, non sarà uno scenario diciamo uguale quello di un processo che continua a ricevere forze e adesioni a livello sociale, politico e anche internazionale. Su questo io credo che bisognerà un poco misurarsi, tenendo presente che io credo che comunque questo processo è un processo irreversibile e sul quale lo Stato in qualche modo dovrà cominciare a dare dei passi, perché io credo che anche la pressione internazionale non potrà essere come dire più non potrà più essere una cosa che può essere taciuta o può essere messa in poca evidenza, perché il processo è un processo di grande magnitudine, di un carattere eccezionale e che soprattutto viene accompagnato dal fatto che non è più un soggetto minoritario bastonato e ghettizzato, illegalizzato, che lo sta ponendo in pratica, bensì un soggetto politico che rappresenta probabilmente nel prossimo anno, dopo la scadenza elettorale anche di novembre, il primo partito qui nei Paesi Baschi.
Eh sì, e poi insomma quando si cominciano a utilizzare certi metodi nei confronti appunto di forze politiche che raggiungono un terzo o più di tutti i votanti, ecco, poi il passaggio successivo è la guerra civile, perché ecco
certo, quella è la scommessa intelligente che io credo ha fatto la sinistra indipendentista con la politica, utilizzando diciamo le ragioni della politica e la forza dei movimenti sociali e popolari. Questa battaglia è una battaglia che possiamo vincere, cioè dentro invece al meccanismo consumo che è stato importantissimo sicuramente della lotta armata, però in questa situazione che viviamo a livello anche internazionale siamo perdenti, ed è quello che si sta dimostrando, come dicevo appunto, perché c'è oggi gran parte, ci sono pezzi significativi dello Stato che ha tutto l'interesse a far sì che ancora ci sia la confrontazione armata. Però su questo io credo che appunto la grande intelligenza d'utilità e saper, come dire, muoversi con estrema velocità dentro ai processi di trasformazione della politica che ha dimostrato di essere in grado di fare la sinistra indipendentista, io credo che sia la garanzia più importante che questo processo possa consolidarsi.